Eccoci, ritorniamo alla slide numero 18 e alla seconda parte in cui si dice: poiché la nascita di un nuovo bambino rievoca e fa vivere a ciascuno dei genitori sentimenti primitivi che riguardano bisogni o aspettative del proprio sé infantile, cioè a dire che un bambino, fermo restando che dobbiamo riposizionarci rispetto ad una dimensione adulta, di adultità, che si prende cura di qualcuno che è molto piccolo e che ha bisogno di crescere, evidentemente però attiva in noi tutta una serie di sentimenti, di emozioni, che hanno a che fare con il nostro essere stato infantile, essere stati bambini, quindi quello che noi chiamiamo il sé infantile. Cos'è? È proprio questo, cioè la propria parte bambina, infantile, il proprio bambino interiore che comunque continua ad esistere in ognuno di noi, che non va assolutamente negato, rimosso, eccetera. Anzi, mi verrebbe da dire che è proprio perché attiva in noi questa parte che appunto siamo in grado maggiormente di accogliere quelli che sono i bisogni di crescita, le richieste di un figlio, di un bambino. Se queste parti fossero completamente negate, per noi sarebbe difficilissimo fare i genitori e anche fare gli educatori. Ecco. Nel senso che anche nel fare l'educatore e quindi occuparci di un ragazzino che cresce, noi abbiamo bisogno certo di attingere alle nostre competenze professionali, alla nostra adultità, al nostro saper essere normativi ma anche contenitivi, che sono tutti assunti che fanno parte di quelle che noi abbiamo detto essere la funzione genitoriale paterna e materna, però abbiamo anche bisogno di connetterci col nostro bambino interiore che ci aiuta ad intuire quelli che possono essere dei sentimenti che un bimbetto di 5 anni, di 6 anni, di 8 anni, di 10, un adolescente anche può vivere. Ma nella slide si dice anche che potrà accadere che il futuro genitore cerchi nella nuova esperienza di genitore di riparare i danni che ritiene di aver subito nella sua infanzia. Quindi con la nascita di un figlio uno rimaneggia un pochino tutta una serie di esperienze infantili, quello che vi dicevo prima, no? Cioè il fatto di dire che quando si diventa genitori si rimettono in ballo tutta una serie di identificazioni o comunque tutta una serie di esperienze che magari non siamo mai riusciti a digerire, che non abbiamo mai completamente elaborato con la nostra famiglia di origine, positive o negative che siano, non ha importanza questo, ma c'è anche il fatto che appunto noi ritorniamo in contatto col nostro essere bambino e con tutta una serie di aspetti che pensiamo di aver vissuto durante la nostra infanzia e che con nostro figlio vogliamo riparare. Faccio il banale esempio del genitore che dice: io avrei voluto fare l'università, avrei voluto diventare un grande ingegnere, ma non è stato possibile farlo perché i miei genitori non me l'hanno permesso, perché non c'erano le possibilità, perché io non avevo voglia di studiare. Mi sono accorto dell'errore che ho fatto, mi sono accorto delle cose che avrei potuto avere se fossi diventato ingegnere, quindi io voglio che mio figlio assolutamente segua un percorso che sia sicuramente più luminoso e brillante del mio. Oppure ancora il dire, per esempio, che non lo so, durante la mia infanzia io sento di aver vissuto con con tanta difficoltà e con tanto dolore l'assenza di mio padre, quindi perché era sempre fuori per lavoro, in quanto per lui il lavoro era una parte assolutamente importantissima della sua vita, ed è vero che ha mantenuto la nostra famiglia, però io ne sentivo molto la mancanza e quindi con mio figlio mi spiace, ma io non intendo essere così assente, quindi magari rinuncio ad un impegno lavorativo più massiccio, eccetera, perché decido che mio figlio non deve vivere quel senso di vuoto, quel senso abbandonico che ho provato io a seguito dell'assenza di mio padre. Arriviamo. Alla slide numero 19, in cui si fa un po' una sintesi dei concetti che vi ho esplicitato fino ad ora, nel senso che nella slide numero 19 si dice appunto: potrà accadere che l'accettazione del nuovo nato, e quindi di riconoscere che mio figlio, che nostro figlio ha una sua specificità, ha una sua individualità, ha una sua personalità in via ovviamente di definizione, perché sta crescendo, perché dovrà fare tutta una serie di esperienze, però ecco, no? Può essere anche un'opportunità per il genitore medesimo di vedere nella nascita del figlio la possibilità di elaborare e digerire tutta una serie di esperienze che lui, in quanto figlio, ha fatto nella propria famiglia d'origine. Con questo che cosa si vuol dire? Si vuol dire qualcosa di molto importante, secondo me, e di non poco conto. Non vorrei essere travisato in quello che dico. Ma il senso del discorso è questo, che se siamo persone sufficientemente integrate e se accettiamo di stare anche in contatto con noi stessi e con le nostre parti più immature, più meno evolute, più regressive, che tutti quanti noi, ovviamente, per quanto possiamo esserci fatti anche un'analisi di molti anni, però insomma non abbiamo mai completamente risolto. D'altro canto lo stesso Sigmund Freud diceva che il percorso analitico in realtà è un percorso interminabile, perché arrivare al focus profondo interno di noi stessi è qualche cosa che può accompagnare il percorso di vita di un'intera vita di una persona. Quindi, se c'è questa comunque disponibilità di incontrare noi stessi in maniera possibilmente autentica, senza troppe maschere, senza troppe mistificazioni, un legame di coppia, come anche la nascita di un figlio, può diventare qualcosa di estremamente terapeutico. E con questo non voglio dire facciamo un figlio così mettiamo a posto la coppia. Oppure attraverso mio figlio io curo le mie parti patologiche. No, assolutamente. La coppia e un figlio, o più figli, possono rappresentare un'esperienza di vita che funge da stimolo al guardarsi dentro e all'affrontare, forse con più coraggio o con più disponibilità, tutta una serie di nodi che senza questa esperienza forse non avremmo avuto l'opportunità effettivamente di fare. Quindi l'esperienza di coppia e la genitorialità, quindi la coniugalità e la genitorialità, da questo punto di vista possono essere delle spinte importanti alla crescita. Ribadisco, non vorrei essere travisato, però, nel senso che con quello che ho detto non intendo dire, e mi ripeto, che un figlio ripara la coppia, perché non è vero, un figlio non ripara per niente la coppia, né tantomeno ripara le fra virgolette, patologie di un adulto, di un genitore. Se sono un depresso, non è che con mio figlio guarisco dalla depressione. Se sono un depresso, attraverso la relazione con mio figlio posso avere o sentire la spinta di intraprendere un percorso psicologico che mi aiuti ad uscire dalla depressione, che è una cosa diversa. E vediamo un po' che cosa grandi studiosi dicevano e pensavano rispetto alla genitorialità. Freud, Sigmund Freud, a dirvi la verità, si occupa molto poco di... non che si occupi molto poco, però insomma il suo lavoro clinico era più legato alle psicopatologie adulte, quindi insomma, devo dirvi che Sigmund Freud, almeno per quello che l'ho studiato, insomma, non è un analista che si concentra sulla genitorialità, ne parla certamente, figuriamoci, ne parla in lungo e in largo, però non è uno che ha, come altri invece autori hanno fatto, focalizzato la sua attenzione sulla genitorialità, su che cos'è la genitorialità, sulla coniugalità, anche se, ripeto, nei suoi scritti, soprattutto nel trattamento dei casi clinici, insomma, i riferimenti alle figure genitoriali che hanno contribuito a volte a determinare alcune patologie nei suoi pazienti sono presenti. Comunque, per Sigmund Freud, l'amore genitoriale è una rivisitazione, una riedizione dell'amore narcisistico, e cioè l'amore per un aspetto di sé proiettato sul figlio. Un concetto forte, sicuramente forte, che io mi permetto di non condividere completamente, anche alla luce di quanto abbiamo detto fino a qua. Se fosse una mera riedizione dell'amore narcisistico, allora tutto il discorso che abbiamo fatto sul figlio, sul fatto che un figlio rappresenta per una coppia la trinità, il diverso da sé, un'opportunità di cambiamento, di crescita per i membri, per i genitori, eccetera, eccetera, non avrebbe molto senso collocato all'interno di questa definizione di amore genitoriale. Forse l'amore genitoriale è anche altro. D'altro canto, però, appunto, dobbiamo collocare questa concettualizzazione freudiana ai suoi tempi e anche l'esperienza di genitore che lui ha avuto, in particolare con sua figlia Anna, dove forse ci sono stati degli aspetti narcisistici proiettati su di lei che lei ha accolto molto bene, tant'è che è diventata... la prosecutrice del pensiero di Sigmund, quindi chi più di lei, no? Se alla luce di questo poteva portare avanti in maniera così egregia le idee del padre e anche tutto sommato dare il braccio a Sigmund rispetto a quelle che erano tutta una serie di suoi desiderata rispetto al rapporto con lei e anche rispetto alle teorie psicanalitiche che lui stava elaborando. Per cui ecco, molto umilmente mi sembra che l'amore genitoriale si fondi sicuramente su aspetti narcisistici, su questo non v'è dubbio, ma forse non è poi solo questo. Ecco, c'è forse qualcos'altro che, sì, che avrei integrato, ma ripeto, le concettualizzazioni dei vari autori vanno anche collocate rispetto a quelle che erano le storie personali di vita di questi autori. Winnicott, altro personaggio, no, importante del panorama psicanalittico. Freud, appunto, ha avuto tutti questi figli, Anna l'ultima. Winnicott non ha mai avuto figli, eppure si è occupato di genitori, quindi anche lì ci sarebbe da, così, da pensare. Winnicott dice che l'amore genitoriale però si fonda sulla continuità e stabilità nel rapporto, con sufficiente distacco e una successiva fase di deaccomodamento, cioè un venir meno ai bisogni adattivi del bambino. Anche qui si fa riferimento a tutta una serie di elementi di continuità della coppia, del rapporto di coppia, del rapporto tra genitori e figli. Si parla di deaccomodamento, quindi una continua ristrutturazione, un continuo accomodamento, modificazione e rimodificazione di quelli che sono, da un lato, gli aspetti affettivi sui quali si fonda la coppia coniugale e gli aspetti affettivi sui quali si fonda la coppia genitoriale. Melanie Klein, altra grande analista, grande analista presente sul panorama psicanalitico più classico, e qui si parla, Melanie Klein, no, io ve ne ho parlato più volte, e Melanie Klein, che mette in piedi questo modello di psicanalisi infantile, e tuttavia come madre, insomma, anche lei ha avuto il suo bel da fare, perché il figlio è morto suicida. Eppure si è occupata di genitori, si è occupata molto di bambini, e mettendo in piedi un modello di trattamento psicanalitico dei bambini sicuramente di grande eccellenza, di grande valore. Parlando di amore genitoriale, lei cosa ci dice? L'amore genitoriale si fonda sulla tolleranza da parte dei genitori dei propri impulsi distruttivi verso i propri genitori e quindi verso i propri figli. La Melanie Klein ce l'aveva un po', no? Con gli aspetti sia distruttivi, con gli aspetti un po' persecutori, no? In tutto il suo pensiero clinico, anche visto a posteriori, pur avendo io fatto una formazione kleiniana, però si leggono molti tratti persecutori, no, nel pensiero di Melanie Klein. Cosa dirvi? Perché parla di impulsi distruttivi verso i propri genitori e verso i propri figli? Ma forse perché anche lei, un po' come madre, ha avuto questi, ha provato dei sentimenti ostili nei confronti dei propri figli, come molto spesso accade nei genitori. Questo non vuol dire nulla, non vuol dire che vogliamo far fuori i nostri genitori, però insomma, da un punto di vista, o vogliamo far fuori i nostri figli, ma a volte, insomma, no, quando Winnicott dice una madre sufficientemente buona non deve essere appunto una madre perfetta, una madre che è capace di contenimento, capace di holding, capace di supporto, Però deve essere una madre che anche sbaglia, no? E quindi una madre che si lascia anche lo spazio, in qualche modo, a volte di vivere dei sentimenti ostili nei confronti dei propri figli, quando alle 2 di notte il piccoletto si mette a piangere, non sai come tranquillizzarlo, ma tu il giorno dopo alle 6 di mattina ti devi alzare perché poi devi essere presto sul posto di lavoro e quindi ti viene voglia di sbatterlo fuori dalla finestra. Nulla di male, dopo non lo fai ovviamente perché è tuo figlio, perché lo ami, perché è giusto così. Ecco, Melanie Klein sottolinea, no, un po' questo aspetto di tolleranza, di questi impulsi distruttivi. Forse perché come madre effettivamente Melanie Klein, come vi ho detto prima, ha avuto veramente il suo bel da fare, perché il figlio è morto suicida, ma la figlia, arrivata alla maggiore età, si è sbarazzata della madre, è andata per i fatti suoi. Quindi una storia anche come madre un pochino complessa, pur essendo una brillantissima analista. E quindi forse lei ha vissuto un po' degli impulsi, no? Che così un po' ostili nei confronti dei suoi figli, e che poi, quando questi sono diventati adulti, insomma, li ha un po' pagati. Allora parla di questo sentimento di tolleranza. Altro autore, Daniel Stern, l'amore genitoriale si configura quale attitudine ai cambiamenti. Ecco, Daniel Stern è anche lui un autore presente nel panorama psicanalitico ma psicologico, più che solo psicanalitico. Anche lui un grandissimo studioso come Donald Winnicott, come John Bowlby, del legame genitore-figli. E Daniel Stern ha fatto tutta una serie di interessantissimi lavori proprio sperimentali, qui non clinici, proprio sperimentali, per studiare le interazioni precoce madre-bambino. E quindi si è occupato specificatamente di genitorialità in questo senso, pervenendo appunto a dire che amare un figlio significa essere disposti a cambiare. E andiamo avanti ancora un piccolo pezzettino prima di concludere. Con questa slide, che è l'ultima per oggi, allora, un elemento capace di fondare una genitorialità sufficientemente buona, usando un'espressione di Donald Winnicott, è la funzione parentale riflessiva, che è la capacità di vedere e di capire se stessi e gli altri nei termini di stati mentali, sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri. Per dirla in parole semplici, un genitore sufficientemente buono quando è capace di guardare suo figlio non solo per quello che è fuori, ma anche per quello che è dentro, interrogandosi continuamente e costantemente intorno a quelli che sono gli stati mentali, i sentimenti, i desideri e le intenzioni e le convinzioni che suo figlio va via via maturando mentre cresce. Quindi un buon genitore, un genitore sufficientemente buono, non è solo quello che si preoccupa per il figlio, che lo porta a scuola, che lo porta a calcio, che lo porta a danza, che lo porta a fare tutti i viaggi più stratosferici, che lo porta, ma che si domanda costantemente: ma mio figlio chi è? Che cosa vuole dentro? Aiutiamolo a esprimere di volta in volta quello che sente, quello che prova, senza troppe maschere, senza troppe difese, per aprirsi appunto all'esperienza del mondo. Con questa slide numero 22, io concludo Questa terza lezione di psicologia dell'arco di vita, che si articolerà ancora per una o due volte, riconducendomi al libro di Simone Argentieri, al tema della coniugalità, della genitorialità, dell'essere, per poi arrivare alle conclusioni cui Simone Argentieri arriva nel suo testo e dedicare alcune delle lezioni a quelli che sono assunti, alcuni assetti importanti relativi un po' al corso più istituzionale di psicologia dell'arco di vita. Come sempre, se vi sono delle difficoltà o dei problemi, vi invito a mandarmi una mail. In alternativa, se non vedo mail o se non vedo messaggi di qualche tipo, immagino che le lezioni siano chiare e sufficientemente esaustive. Bene, vi saluto e ci riaggiorniamo alla prossima lezione. Questa lezione, ecco, per concludere, questa lezione corrisponde alla lezione che avremo fatto in aula domani, che avremmo dovuto fare in aula domani, venerdì, mi pare sia il giorno 27, 27, sì, a Portogruaro. Alla prossima.